I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Di cosa non possiamo fare a meno? C'è chi potrebbe rispondere del telefonino, chi della cioccolata, chi del tabacco, chi del lavoro, forse qualcuno di pillole per dormire. Si chiama dipendenza. In forma grave o in forma leggera ne soffriamo un po' tutti. C'è però un liquido nero e viscoso di cui tutto il mondo ha assolutamente bisogno, il petrolio. La chiusura dello stretto di Hormuz con le navi bloccate nel Golfo Persico ha sollevato allarme per l'approvvigionamento di carburante, benzina e cherosene. Ma al di là del combustibile, a cosa serve il petrolio? Come si fissa il suo prezzo? Chi sta guadagnando da questa situazione? Questo è il tema del Mondo Là Fuori di questa settimana. Buongiorno Marzio Minoli, ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora Marzio, giornalista, economista della nostra redazione, ti abbiamo avuto con noi spesso, Il Mondo Là Fuori. Hai fatto benzina questa settimana? Olio combustibile per riscaldamento?
Allora, se parliamo di automobile, benzina no, usando la vettura solo diciamo un paio di ore a settimana, non sento pesantemente questo aumento dei prezzi. Con la Vespa è più facile da gestire. Per quel che riguarda il gasolio, anche qui vivo in un palazzo dove c'è la caldaia a gas, quindi il prezzo del gasolio di per sé non mi ha toccato particolarmente, però ti posso dire che anche il gas è aumentato parecchio, da 31 a 51 euro al megawattora.
Ecco. Io l'ultima volta che ho fatto benzina era 1,90 al litro, qualche giorno fa, prima dell'intervento degli Stati Uniti in Iran, mi sembrava fosse attorno all'1,65, è aumentata insomma del 15%, più o meno. Ti faccio la domanda delle domande, è un aumento giustificato?
Sì, certo, certo, lo è, perché guardiamo la materia prima, il prezzo del barile di petrolio, il Brent, che è quello che fa da riferimento a noi, è passato da 72 a 107 dollari il barile da inizio guerra. A questo poi aggiungi il prezzo della pompa, dei costi di gestione della pompa di benzina, che è composto da parecchie voci, pensa solo al trasporto della benzina fino da noi, poi ci sono i costi legati allo Stato, le tasse, le imposte che contano per quasi più del 50% del prezzo finale, quindi un aumento del 15% sembra ancora poco sinceramente.
Mi fido della tua valutazione, senti, facciamo un po' di ordine. Quanto petrolio passa dallo stretto di Hormuz?
Dallo stretto di Hormuz effettivamente non passa molto petrolio che poi arriva da noi. Due cifre, nel mondo si consumano 100 milioni di barili di petrolio al giorno. Per il 45% viene prodotto dai paesi dell'OPEC Plus, quindi paesi arabi, i vari Emirati, più la Russia. Il resto, quindi poco più della metà, dagli Stati Uniti in primis e dagli altri produttori. Dallo stretto di Hormuz passa circa il 20% del fabbisogno mondiale di petrolio, quindi 20 milioni di barili.
I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets and strangling the global economy.
E quali sono i paesi produttori che utilizzano lo stretto di Hormuz per distribuire il loro prodotto?
Beh, in primis c'è l'Arabia Saudita, che affaccia direttamente sul Golfo Persico, così come gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, il Kuwait e l'Iran stesso. Poi bisogna anche dire che c'è tipo e tipo di petrolio, perché quello lì che viene dallo stretto di Hormuz è un petrolio di ottima qualità, perché il petrolio non è uguale dappertutto, ne parleremo.
I paesi del Golfo hanno anche altri sbocchi per la loro produzione. Penso all'Arabia Saudita, che non ha delle coste solo sul Golfo Persico, ma ha delle coste anche sul Mar Rosso.
Sì, allora, non è una cosa automatica riprogrammare i flussi di petrolio, riprogrammare il traffico. Parlando dell'Arabia Saudita, i grossi giacimenti sono a est, però sono sul Golfo Persico, e trasportare il petrolio a ovest, dove c'è il canale di Suez col Mar Rosso, non è facile. Inoltre i sauditi fondamentalmente non potenziano molto le infrastrutture sul Mar Rosso. Quanto il mercato europeo è molto meno interessante di quello asiatico, che è quello che poi passa da Hormuz.
Ci sono oleodotti o si usano prevalentemente navi cisterna e quindi appunto si deve passare dallo stretto di Hormuz?
No, gli oleodotti ci sono, il più grande attraversa la penisola arabica, appunto dal Golfo Persico al Mar Rosso, è lungo 1200 chilometri, ma ha una capacità limitata, costa molto mantenerlo e poi, essendo un oleodotto, è anche esposto ad attacchi, essendo di superficie. Ora si stava pensando di raddoppiarne la capacità vista la crisi sullo stretto di Hormuz, ma anche qui è molto difficile. La geografia saudita non facilita le cose, ci sono catene montuose difficili da superare, i costi poi sarebbero molto alti, si parla di 15-16 miliardi, insomma, come costruire un Al-Transit, raddoppiare un oleodotto, per non parlare poi dei tempi di realizzazione che sono molto lunghi, quindi al momento potenziare la via terra non è una soluzione.
Quindi il mare resta ancora la via privilegiata, ma lo diciamo prima, chi riceve il petrolio delle monarchie arabe?
Il petrolio delle monarchie arabe, così come l'Arabia Saudita, va soprattutto in Asia, e quando diciamo Asia dobbiamo pensare a Cina, Giappone, India, Corea del Sud, insomma grandi consumatori di petrolio e di energia.
Da lì passa anche il petrolio iraniano, l'Iran invece a chi vende?
L'Iran vende il 90% in Cina.
Ah, ecco.
E passa anche il suo petrolio da lì.
Ah, ecco perché si dice che sono alleati, no? Si va sempre a vedere qual è la posizione della Cina rispetto a questo conflitto medio orientale.
Après, on doit s'assurer que quand les prix montent, ils sont répercutés le plus tard possible, et que quand les prix baissent, ils sont répercutés le plus vite possible, pour pas que ce soit nos consommateurs qui soient les principales victimes.
Lo dicevamo, teoricamente l'Occidente è meno toccato perché il grosso della produzione va in Asia, allora perché il prezzo della benzina sale anche qui?
Perché il mercato non fa differenza da dove viene il petrolio, no? È un concetto magari poco intuitivo. Dunque, i due principali indicatori sono il Brent, quindi il petrolio del mare del nord, quello che in gran parte usiamo anche noi, e poi c'è il WTI, ovvero il West Texas Intermediate, che è quello di riferimento statunitensi. Allora, in primis il prezzo del petrolio, come spesso avviene sui mercati finanziari, rispecchia i timori per il futuro, quindi si specula su una eventuale scarsità futura e quindi il prezzo sale. Inoltre non dimentichiamo che se Cina, Giappone, Corea del Sud non ricevono il petrolio dai paesi del Golfo perché è chiuso lo stretto di Hormuz, il loro petrolio ce l'hanno bisogno, andranno a comperarlo laddove andiamo anche noi, e chi lo vende naturalmente fa salire il prezzo per una legge di mercato.
C'è qualcuno che fissa il prezzo del petrolio, oppure come è fissato il prezzo del petrolio?
Domanda difficile. Beh, il mercato lo fissano le contingenze, tipo le guerre, e lo fissa anche la politica, perché il petrolio è uno strumento di pressione politica. Però più che fissare il prezzo, i paesi produttori giocano molto su aumenti o diminuzione di produzione, che poi automaticamente si riflettono sul prezzo del petrolio.
E come viene invece fissato il prezzo della benzina?
Allora, come detto, è una derivazione del prezzo del petrolio, no? Quindi se sale il barile di petrolio sale il prezzo della benzina, ma anche delle imposte e delle tasse che vengono applicate su un litro di benzina, abbiamo detto che pesano per più della metà praticamente in tutti i paesi, e così ho fatto un confronto con i nostri paesi confinanti, anche da loro siamo tra il 50 e il 60% di peso fiscale sul prezzo della benzina. Poi c'è la famosa concorrenza tra benzinai, che porta a trovare prezzi molto diversi anche in poche centinaia di metri. Beh, noi viviamo in una realtà che vede spesso queste cose.
Comunque è interessante perché il ruolo dello Stato è stato evidente in questi mesi, quando alcuni paesi hanno deciso di togliere le accise, comunque, o le imposte che lo Stato coglie proprio dalla vendita della benzina, no?
Assolutamente, perché è una cosa che lo Stato può controllare, contrariamente al prezzo del petrolio.
Il Consiglio dei Ministri oggi ha licenziato anche un altro provvedimento, che è quello della proroga del taglio sulle accise per altre 3 settimane. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio.
E poi c'è il cherosene, non ne abbiamo ancora parlato. Il cherosene è il combustibile degli aerei, anche quello passa ad Hormuz, ne abbiamo sentite di tutti i colori, sul fatto di prenotare e non prenotare i voli per le vacanze di quest'estate.
Sì, arriva l'estate, anch'io ne ho sentite di tutti i colori. Si diceva che ci sarebbe stato carburante per gli aerei per 6 settimane, ne sono passate 4 da quando è stato detto, quindi tra 2 settimane gli aerei rimarranno a terra. Beh no, non è così. Da Hormuz passa circa il 15-20% del cherosene che arriva in Europa. Non è moltissimo e ci si è già attivati sul fronte dell'aviazione per fonti alternative, in primis gli Stati Uniti. Diciamo che l'allarmismo degli scorsi giorni viene spesso smentito da altri esperti del settore. Non è facile capire come stiano esattamente le cose, ma la maggior parte di chi viene interpellato, che è del settore, dice che per l'estate non dovrebbero esserci problemi. Intanto però i prezzi dei biglietti sono aumentati di molto e sai com'è, a pensare male si fa peccato.
Beh, io ti racconterò la mia esperienza, che vale per quello che vale, ma avevo bisogno di comprare un biglietto aereo aspettando solo qualche giorno e seguendo un po' l'andamento delle speculazioni o delle notizie politiche. Beh, quel biglietto lì che mi veniva offerto per 300 euro la settimana prima, la settimana dopo l'ho ritrovato a 150 euro, quindi diciamo che non si fa peccato a pensare male. Senti, comunque è tutto un intreccio di rapporti, tratte commerciali. Quello che mi viene da chiederti è: c'è differenza tra i vari tipi di petrolio? Allora, abbiamo detto c'è quello del Mare del Nord, quello norvegese, per dire, poi c'è quello arabo, c'è il venezuelano, se ne è parlato tanto pure di quello, c'è quello americano. Hanno qualità e caratteristiche diverse.
Sì, il petrolio non è uguale. Quello del Mare del Nord, il nostro, diciamo, no? Bello dire il nostro petrolio, no? Si fa sentire importanti. È un tipo di petrolio che viene definito leggero, quindi facile da raffinare, ed è anche dolce. Per dolce si intende che ha poco zolfo, quindi è meno inquinante. Ecco, peso e quantità di zolfo sono 2 tra i maggiori indicatori per la qualità del petrolio, quindi il Brent è un ottimo petrolio. C'è il petrolio arabo, qui non si può fare un'unica classifica perché essendo la penisola arabica piuttosto grande, qui ci sono tutti i diversi tipi di petrolio, dal leggero al pesante. Il venezuelano, dicevi, beh, quello venezuelano è un petrolio molto pesante, difficile da raffinare, pieno di zolfo che inquina molto, difficile anche da trasportare, insomma non è della migliore qualità e ha costi molto alti. Poi c'è quello americano, non dimentichiamo, gli Stati Uniti sono i primi produttori di petrolio al mondo attualmente. Ecco, quello statunitense invece è molto leggero, molto dolce, quindi qualità eccellente. E poi c'è il tanto vituperato petrolio russo, e quello è un petrolio di qualità media, difficoltà media di raffinazione. Allora, come vedi, molte qualità con differenti costi che ne condizionano anche il mercato.
Domanda forse un po' sciocca, ma il barile di petrolio è proprio un barile tipo fusto di latta, cioè quelli che vedi nel garage?
No, dal 1886 non si usano più i barili, che tra l'altro non erano di latta ma di legno, per trasportare il petrolio. Infatti quell'anno fu varata la prima petroliera tedesca, alla quale fu dato il nome Glück auf, che vuol dire buona fortuna. Non so se avevano già presagi dei rischi del trasporto del petrolio via mare, quindi no, il barile è solo un'idea.
Oggi quando si dice barile, allora che cosa si intende?
È un'unità di misura standardizzata, per convenzione sono 159 litri di petrolio. È la trasformazione in numeri decimali dei 42 galloni come unità di misura, che venne decisa come misura standard negli Stati Uniti a fine 800.
qui arriva il petrolio greggio o qualcosa arriva già raffinato?
Principalmente arriva petrolio greggio e il punto principale è il porto di Rotterdam, per esempio. L'Europa ha una tradizione di raffinerie piuttosto importante, però cosa succede? Le raffinerie puzzano e inquinano, a noi europei non piace, quindi meglio spostarle, magari nel Golfo Persico, e adesso vediamo i risultati, non esce niente. Da lì una cosa interessante, l'Europa ha sempre prodotto troppa benzina, quindi la esportava, ma poco diesel e poco cherosene, ecco, teniamo il cherosene, quindi esporta benzina ma deve importare diesel e cherosene, un po' un'anomalia del sistema.
Interessante. E in Svizzera? In Svizzera quindi arriva quello raffinato dal resto d'Europa?
Tendenzialmente sì, diciamo che da noi arrivano i prodotti finiti, una via molto importante è il Reno, quindi che parte proprio da Rotterdam per arrivare fino al porto di Basilea. E il prezzo, diciamo, della benzina che arriva in Svizzera ha una particolarità, dipende molto anche dal livello del Reno, perché se è alto le chiatte possono viaggiare più cariche, ma questo vale soprattutto per la Svizzera tedesca. In Ticino la benzina arriva soprattutto dall'Italia. In Svizzera il 30% del nostro fabbisogno arriva sotto forma di petrolio greggio.
E allora quindi anche da noi ci sono delle raffinerie?
Sì, la famosa raffineria di Cressier nel canton Neuchâtel.
Giusto, giusto. Ok, petrolio vale tanto, l'oro nero, ma cosa esce dalla raffinazione del petrolio?
Allora, vabbè, esce benzina, esce diesel, esce nafta, si fa anche il gas, che è semplicemente il risultato del riscaldamento del petrolio in fase di raffinazione. Diciamo che la metà del barile va circa in benzina, il resto in altri prodotti.
Quindi abbiamo citato sostanzialmente combustibili, ma i suoi prodotti per cosa vengono utilizzati anche?
Ecco qui, spero che chi ci ascolti non prenda paura, ma arriviamo fino ai medicinali. Però andiamo con ordine. In primis, se sarebbe per esempio la plastica. Poi pensiamo agli oli lubrificanti, fino ai fertilizzanti per l'agricoltura. Insomma, la lista è lunga. Ma anche, attenzione, il petrolio serve per produrre il paracetamolo, che è uno dei farmaci più utilizzati, credo, e siccome i maggiori produttori di paracetamolo sono in Asia, che come detto riceve molto meno del suo petrolio che viene dal paese del Golfo, non mi stupirei vedere crescere il prezzo anche di questo prodotto.
Senti, ma è vero che ci fanno anche i cosmetici? Cioè io tutte le mattine quando mi metto la crema mi metto magari anche qualche millilitro di petrolio in faccia?
Sì, guarda la quotazione del petrolio, poi decidi quanta crema o meno usare. Beh sì, assolutamente. Allora, ti faccio un esempio. La vaselina. La vaselina, sai come si chiama scientificamente? Petrolatum. Oltretutto, una cosa che anch'io ho scoperto da poco, vaselina non identifica un prodotto, nel senso che è un marchio registrato. Negli Stati Uniti qualcuno ha deciso di dargli questo nome perché altrimenti si sarebbe chiamato semplicemente marmellata di petrolio. Petroleum jelly la chiamavano. Ma poi oltre a questo abbiamo gli shampoo, i profumi, insomma tutto quello che rientra nella categoria petrolchimica, ecco che trova infinite applicazioni.
Sì.
This must be a wake-up call and a turning point. When Europe steps away from fossil fuel dependence and steps toward clean energy autonomy, because now it is more obvious than ever. Clean energy means security.
Per chiudere, Marzio, abbiamo fatto veramente una panoramica di che cos'è il petrolio, di dove va a finire, di come lo si utilizza, ma quando è diventato così importante per l'economia mondiale? In che anni il mondo è diventato dipendente dal petrolio?
C'è stato un momento, l'abbiamo detto prima, quando è stata varata la prima petroliera tedesca nel 1886. Allora bisogna pensare che eravamo in piena seconda rivoluzione industriale, la quale si è sviluppata soprattutto in Germania e Stati Uniti. Nelle case e nell'industria c'era una grande domanda di cherosene per far luce per le lampade. Quindi già lì si inizia a utilizzare i derivati del petrolio. Poi naturalmente la grande svolta arriva con l'invenzione del motore a scoppio. Si è iniziato a svilupparlo anche qui a fine 800. Nel 1860 un certo signor Benz, Mercedes-Benz, non so se dice qualcosa.
Certo.
Lui, il signor Benz, nel 1886 ha brevettato la prima automobile con il motore a scoppio. Da lì poi è stato un crescendo, con una domanda sempre in aumento, e non per nulla poi il petrolio a un certo punto veniva chiamato l'oro nero, anche perché la chimica si è sviluppata e abbiamo visto quante applicazioni possono essere fatte.
Certo, e da subito ha anche segnato i rapporti geopolitici.
Li ha segnati e li segna tuttora, come ci dice l'attualità.
Peraltro possiamo dire che è abbastanza lontano il momento in cui il mondo potrà rinunciare ad utilizzare il petrolio e i suoi derivati.
Assolutamente sì.
Il petrolio per principianti. Marzio Minoli ci ha guidato tra i segreti del mercato e della produzione mondiale. Ringrazio per questa puntata anche la nostra realizzatrice Alessia Fontana e Daniele Sola in post-produzione. Se hai qualche tema che ti piacerebbe che approfondissimo, scrivicelo a ilmondolafuori@rsi.ch. Ci aspettiamo la prossima settimana. Un caro saluto da Veronica Lippi.